6 di sera.
Lugano Maccabi Tel Aviv, una partita di calcio prevista giovedì che sta già creando qualche timore. Buonasera da Pervin Cavacioglu, apriremo questa edizione con il prossimo incontro di Conference League tra la squadra ticinese e quella israeliana, un incontro che sta provocando qualche preoccupazione soprattutto dal profilo della sicurezza con sullo sfondo le tensioni politiche. Noi abbiamo sentito sia il municipio di Lugano sia il club cittadino che, ve lo anticipo già, cercano di abbassare i toni e di rassicurare, senza però minimizzare. Il Locarno Film Festival è in chiusura. Dopo il palmarès di ieri, oggi si guarda all'affluenza, più spettatori nelle sale, un po' meno in piazza, e c'entra anche il caldo.
Sicuramente la meteo, con quello che abbiamo visto in questi ultimi anni, diventa una questione non più episodica ma diventa strategica su come affrontare questa situazione. Chiaramente in piazza non c'è molto che può essere fatto, però ha avuto un'influenza.
La missione del direttore generale Raphael Braunschweig, con lui cercheremo di proiettarci un po' nel futuro del festival. Clima e siccità saranno poi al centro di altri contributi di questa edizione. Da una parte c'è il Canton Grigioni che si sta pure confrontando con gli effetti del caldo e della scarsità di acqua, soprattutto nel settore agricolo, e dall'altra c'è la conferenza delle Nazioni Unite per la lotta alla desertificazione che si apre domani in Mongolia. In questa 17ª edizione si punta a trovare soluzioni in favore dell'agricoltura e della sicurezza alimentare, e come sentiremo le difficoltà non mancano. Daremo poi spazio a chi contesta i tagli della Confederazione all'aiuto allo sviluppo. Un appello firmato da oltre 140 personalità svizzere all'indirizzo del Consiglio federale chiede di non indebolire la lotta alla povertà. Questo e altro in 6 di sera. Iniziamo. Apriamo con il Ticino, perché sta facendo discutere la partita in programma giovedì sera tra il Lugano Calcio e la squadra israeliana del Maccabi Tel Aviv. In questi giorni sono stati sollevati timori su possibili disordini legati a questo incontro che si svolge nell'ambito dei play-off di Conference League, e questo anche per i trascorsi delle tifoserie avversarie. Romina Lara, prima di addentrarci un po' nella storia recente di questa squadra, cerchiamo di contestualizzare un po' questi timori.
Allora, da un lato c'è un atto parlamentare che contiene tutta una serie di richieste di chiarimento sugli aspetti legati alla sicurezza e all'ordine pubblico. L'ha presentato nei giorni scorsi il Movimento per il Socialismo. 12 domande per chiedere al governo rassicurazioni e lumi sulle misure preventive per evitare che la situazione possa degenerare in scontri e violenze tra tifoserie come quelle già viste per altre partite del Maccabi Tel Aviv. Sullo sfondo ci sono le tensioni legate al conflitto israelo-palestinese, e qui si innesta un secondo elemento. Dagli ambienti pro-Palestina in Ticino ieri è stata annunciata una mobilitazione per giovedì contro la presenza della squadra israeliana in città. Si parla di razzismo, sionismo suprematista, riferendosi al club e alle sue tifoserie, e si parla d'altro lato di sport washing. L'appello, esteso anche al di fuori dei confini ticinesi, a tratti suona come una minaccia. La contestazione sarà netta, visibile e determinata. Questa frase basta per capire che non si tratta più solo di sport.
Romina, allora, prima di sentire le posizioni di autorità locali e forze dell'ordine, cerchiamo, come detto, di capire che squadra è quella del Maccabi Tel Aviv, e ci aiuta in questo il nostro collaboratore da Gerusalemme, Michele Giorgio. Buonasera, Michele.
Buonasera.
Allora, dici un po' che squadra è questa del Maccabi Tel Aviv.
Beh, innanzitutto ricordiamo che la partita con il Tiraspol ha aggiunto un nuovo capitolo ad una lunga serie di episodi a dir poco controversi che accompagnano le trasferte dei tifosi del Maccabi Tel Aviv. Di recente c'è stato anche il caso di Batumi in Georgia. Lì i tifosi israeliani hanno acceso fumogeni e materiale pirotecnico in gran quantità, e questo comportamento è costato alla loro squadra una multa di 40.000 euro. Gli incidenti più noti e gravi però risalgono al novembre del 2024 ad Amsterdam, quando prima e dopo la partita con l'Ajax centinaia di tifosi del Maccabi si lasciarono andare a comportamenti provocatori con cori e slogan anti-arabi, bandiere palestinesi strappate ed aggressioni. In quell'occasione però, ricordiamo, anche gli israeliani furono presi di mira e vennero inseguiti per ora nelle strade della città olandese. 5 di loro restarono feriti. Nel novembre del 2025 è poi arrivato il divieto imposto ai tifosi del Maccabi di assistere alla partita con contro l'Aston Villa, e c'è stata anche la trasferta di Stoccarda segnata da altri episodi spiacevoli. Il problema riguarda soprattutto una componente organizzata e particolarmente radicale della curva che il club di Tel Aviv non riesce o non cerca come dovrebbe di controllare.
Ecco, ma che posto occupano i tifosi del Maccabi nel panorama delle tifoserie israeliane? Cioè, si è capito che sono sì considerati un po' una tifoseria particolarmente violenta, ma mi chiedo, il loro caso viene enfatizzato anche per la dimensione politica che inevitabilmente circonda la squadra israeliana?
Beh, se ne parla senz'altro anche... C'è stata un'inchiesta che ha riguardato la stagione calcistica 2024-2025 in cui sono state attribuite ai tifosi del Maccabi ben 118 episodi di cori razzisti. Ciò si deve proprio alla crescente presenza di elementi ultranazionalisti nella curva organizzata del Maccabi, in sintonia con lo spostamento a destra della società israeliana e in conseguenza anche delle guerre e delle crisi che da 3 anni segnano la vita in Medio Oriente. Il fenomeno comunque non riguarda soltanto il Maccabi, i tifosi del Beitar Gerusalemme ad esempio hanno una storia molto lunga di razzismo e da sempre rivendicano la vicinanza all'estrema destra. Tuttavia il Maccabi, a differenza del Beitar, è una squadra più competitiva che conquista l'accesso ai tornei internazionali, di conseguenza i suoi tifosi vanno in trasferta all'estero e da dopo il 7 ottobre del 2023 tendono a trasformare le partite nel vecchio continente in una sorta di raduni politici ed identitari in polemica evidente con le posizioni europee verso Israele.
Grazie Michele Giorgio per queste spiegazioni, abbiamo capito qualcosa in più. Romina Lara, adesso torno da te, tu hai provato ad avere qualche reazione ticinese, da dove partiamo?
Iniziamo dalla polizia cantonale che gestisce la sicurezza fuori dallo stadio in occasione delle partite. Alle nostre domande su come ci si stia preparando alla luce anche della mobilitazione annunciata, la polizia si è limitata a rispondere con una breve nota generale in cui precisa che, come da prassi, sta monitorando attentamente la situazione così da poter adottare le misure più adeguate in funzione della sua evoluzione. Fine della citazione e fine delle spiegazioni. Ci siamo poi rivolti all'autorità comunale, al club bianco nero. Il vice sindaco di Lugano, Roberto Badaracco, a capo del Dicastero Sport, da un lato si dice dispiaciuto che l'attenzione si concentri sulle questioni non sportive, eppure aspettandoselo oggi non nasconde però la sua preoccupazione.
Era ovvio che giocando contro una squadra israeliana, oggi soprattutto con quello che è avvenuto negli scorsi mesi e ancora avviene sia in Palestina che in Libano, la discussione poteva sorgere ed è già stata annunciata. Se posso esprimere un pensiero personale, quello che trovo un po' spiacevole è che la UEFA in questo caso non ha avuto forse il coraggio di non far partecipare le squadre israeliane vista la situazione molto delicata, perché dovunque in passato sono andati si sono creati momenti di scontro, momenti di protesta, e purtroppo noi come città di Lugano ci troviamo con questa squadra a doverci confrontare sia con una protesta che con loro, e non è una cosa facile da gestire per la sicurezza e per i cittadini.
Una mobilitazione di protesta annunciata, l'abbiamo detto, per il giorno della partita contro il Lugano, ancora senza dettagli sul luogo e orario. All'autorità, almeno finora, non è giunta nessuna richiesta di autorizzazione. L'appello del vice sindaco è chiaro.
Quello che noi vorremmo evitare è proprio un conflitto, cioè momenti di tensione, momenti anche dove vengono fatti danneggiamenti, dove ci siano scontri. Non va bene per i tifosi che si recano allo stadio, non va bene per il nuovo stadio, che è una struttura nuova di zecca, che sarebbe il colmo se subisse danneggiamenti dopo poche partite. Quindi il timore grosso è questo, bisognerà fare di tutto per tenere le due cose separate. L'evento sportivo è una cosa, che non ci sia un avvicinamento alla struttura sportiva con anche possibilità di entrare in contatto con la tifoseria israeliana, che questo sarebbe la cosa peggiore, se poi questa tifoseria per antecedenti può essere anche violenta.
Ma quanti tifosi israeliani si attendono? C'è chi stima forse anche qualche centinaio di persone. Coinvolgiamo allora il responsabile della sicurezza per l'FC Lugano, Giordano Ferrari, e chiediamo anche a lui come ci si sta preparando a gestire quella che ormai sembra essere sempre di più una partita a rischio.
Sul piatto sì, c'è la qualificazione alla competizione, però è meno sentita che non altre partite e anche per questo non è sempre facilissimo stimare. Al momento ci si aspetta davvero pochi tifosi, poi bisogna anche fare una differenziazione tenendo in considerazione magari chi è già sul luogo oppure simpatizzanti che arrivano dalla Svizzera, chi arriva magari da fuori ma sono famiglie o sono parenti eccetera. Se lo allarghiamo veramente tanto si potrebbe arrivare al centinaio, però non assolutamente un centinaio di tifosi a rischio.
La società, così come gli altri partner di sicurezza, è pronta a gestire la situazione. Le famiglie e i tifosi devono sentirsi tranquilli ad andare allo stadio, dice Giordano Ferrari. Contate quindi di rafforzare le misure di sicurezza usuali dentro lo stadio?
Sì, non in particolare per la squadra in sé, ma semplicemente anche per il livello di rischio che viene deciso dopo una valutazione dei rischi. Quindi sì, ci saranno delle misure di sicurezza sicuramente superiori a non le partite che abbiamo fatto finora qua all'Arena. Non è tanto perché ci aspettiamo particolari problemi a livello di stadio, ma più che altro come preparazione e segno di professionalità e rispetto.
E noi chiudiamo qui questo tema, parliamo adesso del Locarno Film Festival. Ieri l'annuncio dei vincitori e oggi è tempo di dare qualche cifra di questa 79esima edizione. Durante gli 11 giorni della rassegna l'affluenza ha registrato un lieve aumento, si parla di un più 0,4%. In questo dato non è stata considerata la giornata odierna. Le proiezioni in sala hanno attirato più pubblico, la Piazza Grande ha invece registrato meno spettatori. Le alte temperature hanno avuto un ruolo, ha ammesso Rafael Brunschwig, direttore generale, che nel complesso ha espresso comunque una grande soddisfazione per questa edizione. Sentiamolo.
Ha sicuramente pesato, perché quest'anno abbiamo visto una lieve flessione del pubblico in Piazza Grande, dovuto sicuramente anche alla meteo, oltre che a una nostra riduzione dei posti per aumentare un po' il comfort e la sicurezza in Piazza Grande. Sicuramente la meteo, con quello che abbiamo visto in questi ultimi anni, diventa una questione non più episodica, ma diventa strategica su come affrontare questa situazione. Chiaramente in piazza non c'è molto che può essere fatto, però ha avuto un'influenza.
A che punto è la consultazione su un eventuale spostamento, un'anticipazione del festival?
In settembre ci troveremo con la città e Comune Star per vedere a quali condizioni sarebbe possibile un anticipo massimo di una settimana. Non sarà semplice, se c'è una via la troveremo. Moonstar vorrebbe mantenere le date attuali e quindi per poter assicurare un anticipo bisognerebbe riuscire a smontare o ad allestire il festival in molto meno tempo, e questo bisognerà vedere se è possibile.
In merito invece a quanto è successo al Monte Verità, avete annunciato una verifica interna, ci sono stati degli aggiornamenti su questo incidente?
Per ora nessun aggiornamento, comunque credo che sia stato un momento significativo perché è successo qualcosa che non sarebbe dovuto succedere, però siamo stati bravi nel reagire nel migliore dei modi ed è interessante vedere come anche episodi come questo non sono in grado di definire in alcun modo l'edizione, tant'è che poi già nel pomeriggio non se ne parlava più, e questo credo che sia anche significativo anche di una maturità organizzativa che abbiamo a tutti i livelli, che è anche un po' il frutto delle riorganizzazioni degli scorsi anni, per cui credo che da questo punto di vista sia stata la migliore edizione alla quale ho mai partecipato.
Quali sono le prossime sfide del Festival del Film?
Non vedo all'orizzonte grandi stravolgimenti, perché l'esperienza del festival al momento funziona. Si tratterà molto probabilmente di mettere delle priorità e capire su che cosa si vuole puntare di più e su che cosa si vuole puntare di meno. La cosa anche molto bella di questa edizione è proprio vedere come questo ecosistema, soprattutto legato alla scoperta di talenti, quindi non soltanto film che vengono mostrati, ma registe, registi che vengono accompagnati nel loro percorso anche di creazione, poi idealmente arrivano a Locarno non solo con i loro cortometraggi, ma dopo il loro percorso anche con i loro lungometraggi, è qualcosa che sempre di più può qualificare questa manifestazione. Anche se a noi piace sempre pensare che rafforzando il festival, rafforzare Piazza Grande in modo tale da riuscire ad anticipare uno o due film ancora più grossi che magari lanciano la stagione degli Oscar ed averli qui a Locarno. Questo è anche legato alla questione delle date.
Il direttore del Locarno Film Festival al microfono di Giulio Rezzonico. L'appuntamento è quindi all'anno prossimo con l'edizione numero 80 dal 4 al 14 agosto. corsi d'acqua in secca o quasi, terreni aridi e raccolto delle coltivazioni sempre più magro. Gli effetti della siccità e di quest'estate torrida sono sotto gli occhi di tutti ormai da settimane e alcuni settori economici, quello agricolo in particolare, entrano in sofferenza. Ne abbiamo parlato più volte anche nelle nostre edizioni. Nei giorni scorsi il governo grigionese ha tracciato il quadro della situazione nel cantone e il servizio del nostro corrispondente da Coira, Patrick Colombo.
Finora la siccità nei Grigioni ha colpito meno duro che altrove in Svizzera, come spiegato a inizio settimana dal direttore del Dipartimento dell'Educazione, Cultura e Protezione dell'Ambiente, Jon Domenic Parolini, in 42 dei 62 comuni che hanno preso parte a un recente sondaggio del cantone non si riscontrano particolari difficoltà nell'approvvigionamento idrico. Al contrario, ha aggiunto il consigliere di Stato centrista.
Sono due comuni che hanno un problema attualmente, e Selma nel comune di Calanca e Campi, la frazione del comune di Sils in Domlesk.
In ogni caso l'acqua scarseggia e, come già avvenuto in altre stati povere di precipitazioni, alle autorità non resta che appellarsi al buon senso della popolazione.
Persona di ridurre il consumo di acqua e pensare che l'acqua è un prodotto prezioso.
Ne sa più di qualcosa chi lavora in campo agricolo, circa 7.000 persone nei Grigioni, un settore che, più che in altre parti del paese, è fonte di reddito e sostentamento per un'ampia fascia di società, famiglie e imprese alle quali, nei momenti difficili, lo Stato non fa mancare il proprio sostegno, ha ricordato il direttore del Dipartimento dell'Economia Pubblica e Socialità, Marcus Caduff.
È la Confederazione che ha preso alcune decisioni, per esempio se un'alpe deve scaricare un po' anticipato, che si può pagare tutto i contributi estivi, la Confederazione dà come il quadro e noi poi possiamo decidere che misure che prendiamo, come le facciamo e sì. È la decisione del cantone alla fine.
A oggi il bestiame ha già abbandonato 5 alpeggi dove acqua ed erba cominciavano a mancare. Altri 3 allevatori hanno invece chiesto di prolungare la stagione in quota perché confrontati sul fondovalle con la medesima penuria di nutrienti per gli animali.
E mentre non solo nei Grigioni, come abbiamo sentito, ma un po' in tutta Europa si affronta l'ennesima fase di canicola di quest'estate con siccità, fiumi in secca e raccolte in calo, come abbiamo sentito, in Mongolia domani si apre la 17ª COP delle Nazioni Unite contro la desertificazione. Saranno in circa 10.000 tra giovani, scienziati e organizzazioni a discutere di siccità e degrado del suolo. La conferenza, nata dal summit della Terra di Rio del 1992, punta a trovare soluzioni per un'emergenza che minaccia sempre di più l'agricoltura e la sicurezza alimentare. Di cosa si parlerà? L'ho chiesto al nostro collaboratore Francesco Suman.
Sì, per 2 settimane fino al 28 agosto si discuterà di come costruire una nuova risposta internazionale alla siccità, anche per il periodo successivo al 2030. Un altro tema sul tavolo è quello della protezione dei pascoli, che coprono circa la metà delle terre emerse, e proprio per la Mongolia e le sue comunità pastorali sono particolarmente importanti. Grande attenzione sarà dedicata anche ai finanziamenti. Alla precedente COP sulla desertificazione, che si era tenuta in Arabia Saudita, erano stati promessi circa 12 miliardi di dollari per aiutare 80 paesi poveri ad affrontare la siccità. Ora si dovrà capire quanti di quei fondi andranno veramente a destinazione.
Francesco, è possibile quantificare l'impatto di desertificazione e siccità?
Tra i fattori che accelerano il degrado del suolo ci sono proprio il riscaldamento globale e un'eccessiva irrigazione che sottrae risorse idriche al sottosuolo. Secondo le Nazioni Unite, 2/5 delle terre del pianeta risultano già degradate e circa 500 milioni di persone dagli anni 80 vive in aree interessate dalla desertificazione. Secondo le stime dell'ONU, desertificazione, degrado delle terre e siccità costano all'economia mondiale quasi 900 miliardi di dollari ogni anno. Nonostante esistano 3 conferenze distinte per clima, biodiversità e salute del suolo, queste sono sfide che spesso necessitano di soluzioni comuni.
Quali difficoltà hanno incontrato i paesi durante l'ultima COP sulla desertificazione e cosa si cercherà di fare nelle prossime 2 settimane?
Allora, le COP sul clima ci hanno spesso abituato a finire ai tempi supplementari, mentre quelle sulla desertificazione di solito rispettano le tempistiche, anche se non sempre raggiungono l'obiettivo. L'ultima conferenza, la 16ª, che si era tenuta appunto a Riyadh, in Arabia Saudita, 2 anni fa, si era chiusa senza un accordo tra le parti. I paesi africani avevano chiesto un protocollo vincolante, mentre Stati Uniti ed Europa preferivano un quadro meno rigido e più rapido da attuare. Per le prossime 2 settimane le parti proveranno a trovare un terreno comune.
Le spiegazioni del nostro collaboratore Francesco Suman. Tagli della Confederazione all'aiuto allo sviluppo. Chi si oppone ha scritto una lettera al Consiglio federale, ma mira soprattutto al dibattito in Parlamento, perché questo sarà decisivo. A fare da ago della bilancia potrebbe essere il gruppo del Centro, un partito che ha stretti legami con organizzazioni non governative attive nella cooperazione internazionale. Rivendicazioni, contesto e prospettive nel contributo di Alan Crameri.
Nessun indebolimento della lotta contro la povertà. Questo l'appello sottoscritto da oltre 140 personalità svizzere in una lettera indirizzata al presidente della Confederazione Guy Parmelin e al capo del Dipartimento Affari Esteri Ignazio Cassis. I due consiglieri federali a fine giugno avevano annunciato una nuova strategia che prevede tagli di 113 milioni di franchi nella cooperazione internazionale a partire dal 2029. Ora elaboreranno i dettagli del progetto, ma è inverosimile che rimettano in discussione la decisione di principio. E così la lettera è piuttosto da interpretare come pressione sul Parlamento, conferma il consigliere nazionale del Centro, Giorgio Fonio.
Ma sicuramente una lettera di questo tipo, proprio anche l'obiettivo, quello di sensibilizzare la politica non solo a livello di Consiglio federale, ma anche coloro che poi saranno chiamati a prendere la decisione, quindi i parlamentari.
Fonio stesso non ha sottoscritto la lettera, anche se ne condivide gli obiettivi. Tra i firmatari si trovano, oltre al presidente della Conferenza dei Vescovi Svizzeri, Charles Moreau, anche molti politici del centro, soprattutto ex, che sembrano così voler far pressione sui compagni di partito attualmente attivi. E non è un caso.
Anche negli ultimi anni il centro ha svolto un ruolo decisivo nella ricerca del compromesso quando si è discusso proprio del finanziamento della cooperazione internazionale, in particolare quando vi erano sul tavolo dei tagli anche importanti.
Infatti, se la sinistra difende compatta l'impegno internazionale, è la destra che spinge per il cambiamento voluto dal Consiglio federale che, oltre ai risparmi, vuole rafforzare l'aiuto umanitario in caso di crisi acute a scapito dell'aiuto allo sviluppo. Nella lettera di protesta si legge che così si toglie l'attenzione dalle cause strutturali della povertà. Bisogna però anche dire che questo disinvestimento colpirebbe, oltre alle popolazioni locali, anche chi è attivo nel settore. E non ci sono solo i 100 posti della Confederazione che verrebbero tagliati, anche le organizzazioni non governative impegnate nell'aiuto allo sviluppo perderebbero finanziamenti. Non è un caso che tra i firmatari ci siano molti esponenti di Helvetas, Caritas e altre ONG. Anche Fonio è nel consiglio consultivo di Helvetas.
Sicuramente i rappresentanti del centro all'interno delle ONG sono una quota forse importante, ma proprio perché nasce dalla tradizione umanitaria ed anche dalla sensibilità che i rappresentanti del centro hanno, in particolare per chi si ritrova a vivere delle difficoltà. Io do soltanto una cifra: pensate che gli ultimi tagli che hanno toccato in particolare l'Africa subsahariana hanno portato a togliere, per esempio, l'acqua a circa 500.000 persone, e si stima che 100.000 nuove nascite avverranno senza l'assistenza di un medico.
Esempi e argomenti che verranno esposti quando si discuterà, anche in Parlamento, della nuova strategia per la cooperazione internazionale. I favorevoli ai tagli punteranno invece sulle nuove priorità finanziarie, in primo luogo AVS e Esercito. La cooperazione internazionale è una delle poche voci del bilancio della Confederazione che permette un certo margine di manovra, di fianco a agricoltura e ricerca, ma anche questi due settori hanno importanti fasce della popolazione disposte a battersi per evitare tagli.
Ancora un contributo per dirvi che sempre più apparecchi comprati online generano perturbazioni elettromagnetiche che possono mandare in crisi reti, telecomunicazioni e dispositivi domestici. Spesso sono chiamati a intervenire i tecnici dell'Ufficio federale della comunicazione, ma il loro intervento ha dei costi che possono poi essere addebitati all'acquirente. I dettagli da Berna con Anna Valenti.
Ecco, questo è il tipico suono che si sente quando un apparecchio è perturbato, come si dice tecnicamente, cioè quando subisce un'interferenza elettromagnetica che ne altera il corretto funzionamento. In questo caso a provocare il disturbo è una semplice lampada, come spiega Olivier Pochard, vice direttore capo divisione del radio monitoring e impianti dell'Ufficio federale delle comunicazioni. Qui siamo nel mondo analogico, dove la perturbazione si manifesta con un suono udibile, la radio che gracchia. Ma con i tanti apparecchi digitali che ci circondano, le perturbazioni spesso non si sentono. Si manifestano con blocchi dell'immagine, interruzioni del segnale, connessioni che saltano. E gli esempi non mancano. Una volta una persona, passando accanto con il suo cellulare a un macino a caffè, questo si è messo in funzione da solo. Oppure il caso più significativo, raccontato da Pochard, una neomamma aveva attivato un baby monitor acquistato in Australia. Viveva al primo piano di un grande complesso abitativo, sotto un parcheggio con una barriera automatica che quel giorno però non si alzava, bloccando centinaia di persone. Sollecitato, l'UFCOM ha scoperto che la causa era proprio l'apparecchio australiano della donna. Il problema sta nelle frequenze che questi dispositivi occupano e come viaggiare in autostrada e senza rendersene conto invadere più corsie, spiega Pochard, aggiungendo che ogni anno l'UFCOM riceve circa 400 segnalazioni di perturbazioni. Quando parte la ricerca, nella maggior parte dei casi si trovano apparecchi difettosi e nel 90% dei casi semplicemente non conformi. Cellulari, walkie-talkie, amplificatori di segnali Wi-Fi, telecamere, cimici usate da investigatori privati. I più pericolosi e più ricercati dai tecnici UFCOM sono i jammer, dispositivi che bloccano e disturbano intenzionalmente una comunicazione radio. Vengono usati da criminali per disattivare allarmi o comunicazioni o, ad esempio, in riunioni riservate per evitare intercettazioni. Attenzione, questi però sono apparecchi vietati e il loro uso comporta anche rischi penali. Ma cosa hanno in comune tutti questi dispositivi che finiscono sul tavolo dell'UFCOM? Spesso sono prodotti a basso costo, di cattiva qualità, non compatibili con le nostre frequenze, acquistati su piattaforme legate a mercati asiatici. L'acquirente di solito non è consapevole dei problemi che può causare, ma ad esempio le ricce trasmittenti possono interferire con reti di soccorso d'emergenza. Inoltre, il consumatore può pagarla molto cara.
Oui. Bien évidemment, se vous êtes l'importateur de l'appareil, c'est vous qui l'avez ramené.
La responsabilità è infatti dell'importatore. Se l'apparecchio è stato acquistato in un negozio o sito svizzero, ne risponde il venditore. Se invece arriva da un sito straniero, le spese per la ricerca della perturbazione e le eventuali conseguenze ricadono sull'acquirente. E si va da un minimo di 175 franchi fino a qualche centinaio di franchi in più.
E après il y a encore donc les frais de la procédure plus les frais de localisation et suppression de la perturbation, donc c'est minimum 175 francs.
È tutto per questa edizione di 6 di sera realizzata con Gabriele Borer e tutta la redazione dell'Informazione Radio. Io vi lascio gli aggiornamenti sportivi e vi auguro un'ottima serata.